Wow. Venerdì avete fatto un evento straordinario. Voglio anch'io ringraziare tutte coloro che vi siete adoperate, avete aiutato, avete tanto lavorato. Naomi ha fatto una coreografia, un lavoro meraviglioso, complimenti. Faccio solo il nome di Naomi per dire tutte. Ed è stato qualcosa di davvero stupendo e straordinario. E gli uomini mi hanno detto, e noi non lo facciamo la fratellanza, visto che le donne fanno la sorellanza, ma noi non avevamo a fare queste cose così belle. Cioè, io già mi immagino il nostro incontro proprio. Ok, se voi fate tutti, no, però troppi fiori e cose varie, no, non esageriamo. Sobri, sobri, va bene. Comunque il Signore è veramente buono e il Signore ci onora con la sua presenza. E stamattina parleremo di onore. Sapete, ieri mattina mi sono svegliato, una mattina mi sono svegliato, ho salutato Sara che andava all'università e poi mi sono riaddormentato. Però prima di riaddormentarmi, siccome già avevo fatto questa esperienza la settimana prima, ho detto, Signore, parlami, se mi vuoi dare un sogno giusto per darmi una indicazione, io accetto, ricevo, perché sapete, non è facile prepararsi per predicare il messaggio della parola di Dio, perché predicare a guardare sembra facile, ma è veramente tanto difficile, perché c'è tanta responsabilità e se non condividiamo il messaggio di Dio, andiamo a condividere il nostro messaggio. E se è il nostro messaggio, non produce un effetto buono nella vita di ogni persona. Siete con me? Perché sapete, noi potremmo andare a partecipare conferenze, incontri, formazione, università, lezioni, cultura, intrattenimento. Possiamo andare ad ascoltare tantissime cose, ma tutto quello che andremo ad ascoltare non potrà mai cambiare la nostra eternità. Quando invece parliamo della parola di Dio, parliamo di qualcosa vivente, che non è fino a se stesso, non vi distraete per favore, nel luogo e nello spazio, ma è qualcosa che riguarda la nostra vita in relazione all'eternità. E tutto quello che noi ascoltiamo produce cambiamento nella nostra vita, o meglio, viene per produrre cambiamento nella nostra vita se noi decidiamo e scegliamo, per tornare a domenica scorsa, di cambiare. Amen? Siete con me? E così, in quell'oretta in cui mi sono riaddormentato, ho fatto un sogno, perché il Signore arriva sempre puntuale. Ed ho sognato che eravamo tutti noi insieme in un altro luogo, in un altro locale, non era questa chiesa, e stavamo celebrando il servizio di adorazione proprio come stamattina. E ad un certo punto, verso quasi la fine del servizio, tutte le persone si alzavano perché erano stanche, perché volevano prendere una boccata d'aria, e uscivano da questo locale e andavano fuori. Io dicevo, che stanno facendo? Ma ancora il servizio di adorazione a Dio non è finito, perché stanno uscendo tutte fuori? E così rimanevo lì, aspettavo, e poi dopo una decina di minuti, un quarto d'ora, non lo so, tutti quanti rientravano. E da quel punto dicevo, non vorrei dirvelo, ma devo dirvelo. La presenza di Dio è qualcosa di troppo prezioso. La presenza di Dio è santa. Il luogo in cui siamo è santificato dalla sua presenza e la sua presenza va onorata. E così mi svegliavo. Ho detto, è meglio che stamattina glielo dico subito, così nessuno se ne va via prima. E sapete, proprio venerdì, mentre voi eravate qui dentro a fare il vostro incontro, noi uomini ci trovavamo di là in sala d'aspetto, diciamo, in reception, e una persona del servizio d'ordine mi ha fatto una proposta e mi ha detto: pastore, ma perché non mettiamo un bello schermo qui nella zona reception? Cioè, così che trasmettiamo il culto anche qui. Ho detto: sai, sì, effettivamente io già questa cosa l'avevo pensata, infatti ne avevo parlato anche con Sara. Cioè, no, sai, perché la domenica noi del servizio d'ordine abbiamo problemi con le persone che arrivano in ritardo. In che senso? Sì, perché poi, sai, le facciamo aspettare lì giustamente per non disturbare gli altri che già sono seduti, e lì si crea un sacco di confusione e vengono disturbate le persone, e viene disturbata la presenza di Dio. Così, se mettiamo questo schermo, quando arrivano li facciamo aspettare là fuori e qui in sala rimane tutto bello ordinato. Ho detto: wow, bella idea. Ci ho pensato un attimo e ho detto: sì, se da un lato l'idea di avere tutto ordinato mi piace, dall'altro pensare di tenere fuori le persone non mi piace assolutamente. Ho detto: assolutamente. Cioè, ma come possiamo fare per risolvere il problema? È impossibile, vero? Io ho detto: io credo che noi dobbiamo pregare e sperare che ogni persona possa cambiare l'abitudine di arrivare in ritardo, perché è un'abitudine sbagliata, perché io credo che se noi vogliamo fare qualcosa, noi possiamo farla, perché se noi dobbiamo andare al lavoro entro le 8, noi andremo al lavoro entro le 8, ci può stare la volta in cui ci sarà un ritardo per un problema, un motivo, ci sta sempre l'eccezione, ma non la regola. E la regola vuole che noi abbiamo un appuntamento con Dio e dobbiamo essere puntuali, perché se noi abbiamo un appuntamento con una persona importante secondo le regole della società in cui viviamo, hai un appuntamento con un presidente della regione, dai. Tu cosa fai? Arrivi in ritardo? Ti fai aspettare? Non penso. Penso piuttosto che tu arriverai in anticipo. Se devi prendere un aereo o un treno, tu come arrivi? In anticipo, se no perdi il treno, se no perdi l'aereo. E allora ti chiedo stamattina di dire alla persona accanto a te: devi essere puntuale. A quelli che arrivano prima non glielo dire, continua ad arrivare in anticipo. Sapete, stamattina sono arrivato qui alle 9:30 e c'erano diverse persone che tutte le domeniche alle 9:30 sono qua, sempre. Arrivano un'ora prima, un'ora e mezza prima. In tutti gli incontri e servizi arrivano sempre con un grande anticipo. E sono sempre le stesse persone. Come sono le stesse persone quelle che arrivano puntualmente in ritardo. E allora io dico: la presenza di Dio va onorata, perché Dio ci onora della sua presenza. Questo stamattina non è un rimprovero per nessuno, questo è un incoraggiamento a fare qualcosa che a Dio piace, per il bene personale nostro e di tutta la Chiesa, perché ne andremo a giovare tutti. Amen? Siete con me? Se qualcuno si sente offeso, io ti chiedo perdono fin da adesso, ma credimi, è per il tuo e per il mio bene, quindi facciamolo. Vediamo se ci riusciamo, perché quella stessa persona mi ha detto: è impossibile, questa mentalità non potrà mai cambiare. Io dico: no, è possibile, questa mentalità cambierà, perché tutti noi dobbiamo avere la mentalità del cielo, quella di Dio. E Dio è un Dio d'ordine, Dio è puntuale, Lui non arriva mai in ritardo. Pensa se Dio deve fare una cosa della tua vita e ritarda, che succede? Ci piacerebbe? No. Dio arriva sempre puntuale e preciso. E sapete, mi è venuta davanti una storia nella parola di Dio che parla di onore. E fra le tante storie della Bibbia, questa è una storia che mi ha toccato veramente tanto fin dalla prima volta che l'ho letta. Ed è una storia che riguarda un re di nome Davide. Quanti conoscete la storia del re Davide? O le storie del re Davide, perché sono tante le storie che riguardano quest'uomo di Dio. Davide era chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio. Mamma mia, che attributo, che aggettivo. Cioè, tu pensa se Dio guarda te e ti dice: oh, tu sei il mio uomo, la mia donna, secondo il mio cuore. Ci scioglieremmo davanti a Dio, o no? Wow. E sapete, stamattina questa storia non parlerà di Davide, il giovane pastore che combatteva contro l'orso, contro il leone, e che proteggeva le pecore che il padre gli aveva affidato, e neanche di Davide che sconfigge il gigante Golia, e neanche di Davide che viene scelto fra i figli di Isai per essere unto re di Israele, mentre il profeta Samuele va in crisi, quasi una crisi esistenziale, perché entra per ungere il nuovo re di Israele e vede in rassegna i 7 figli di Isai. Guarda il primo, un uomo possente, alto, muscoloso, bello, non dico un po' come me, tutto come me, scherzo, sto scherzando ovviamente, e va per ungerlo, e Dio gli dice: ehi, fermati, 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 che c'è? Non è lui. Come non è lui? È lui, guarda che bello, guarda che muscoloso, guarda che spettacolare. Non è lui, vai avanti. E va nel secondo, forse un pochino più piccolino, meno prestante, meno bello, va per ungerlo e lo Spirito Santo di nuovo: fermati, non è lui. E per tutti e 7 figli succede la stessa cosa, il profeta va in crisi, dice: ma che mi ha parlato? Ma tu mi hai parlato, tu me l'hai detto di venire qua, mi hai dato l'indirizzo, mi hai detto la casa di Isai, il figlio di Isai. E il profeta va, parla con Isai e gli dice: ma sono tutti qui i tuoi figli, sicuro? Sì, sono tutti qui. Dice: no, effettivamente ne manca uno. Come ne manca uno? Sì, lui è a pascolare le pecore, chiamalo e fallo venire, perché noi non ci metteremo a tavola se prima lui non sarà qui. Quando arriva Davide, questo giovanotto magro, di bell'aspetto, rossiccio, dice la parola di Dio, il Signore gli dice: è lui, ungilo prossimo re di Israele, un corno intero d'olio. Mamma mia. E Davide viene unto d'olio, e a quel punto Davide immediatamente dice: ok, dov'è il mio regno? Dov'è la corona? Dov'è lo scettro? Dice così Davide? No. Avete finito? Sì. Aspetta che mi asciugo perché mi hai riempito d'olio. Se ne torna a pascolare le pecore. Cioè, ma aveva capito cos'era successo? L'aveva capito. Ma il cuore di Davide era il cuore secondo il cuore di Dio. E così Dio risponde a Samuele e gli dice una cosa fondamentale. Dio vede non come l'uomo vede, perché l'uomo infatti guarda all'apparenza, Dio invece guarda al cuore. Mamma mia, che frase potente. E se ci pensiamo, quando noi guardiamo qualcuno, cosa facciamo? Appena guardiamo qualcuno, soprattutto una persona che magari non conosciamo, immediatamente ci facciamo un'idea, un disegnino, un quadretto di questa persona, il primo impatto, la prima impressione, la guardiamo, diciamo: questo è così, così, così e così, vero? Guardiamo all'immagine, a ciò che appare, all'apparenza, e siamo proiettati immediatamente a formulare un giudizio nei confronti di quella persona. Poi succede che piano piano iniziamo a conoscerla o a conoscerci, e così arriviamo a un certo punto e diciamo: no, ma effettivamente questa persona non è come pensavo. Non è come immaginavo all'inizio, è molto differente. È una delle belle cose che spesso ci diciamo, no, ma in questa persona c'è tanto bene, vero? Cosa significa? Che forse avevamo un pregiudizio e pensavamo che piuttosto ci fossero cose non tanto buone. E sapete, e allora leggendo questa frase, l'uomo guarda all'apparenza, Dio guarda al cuore, e riflettendo su queste cose ho detto, Signore, ma posso chiederti una cosa? Potresti farmi vedere come tu vedi? Potresti farmi vedere il cuore di ogni uomo? Sapete, lo Spirito Santo mi ha risposto subito e mi ha detto una cosa: per il tuo bene è meglio di no. Ho detto, ma perché, Signore? Geremia 17,9: perché il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Il cuore dell'uomo è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? Faresti vedere a un bambino cose che non può vedere, cose che non sono alla sua portata? Ho detto, no, Signore, devo proteggerlo. Anch'io devo proteggerti. Ho detto, capisco, Signore. Hai ragione. Tu hai sempre ragione, Signore. Perché a volte, sapete, noi facciamo preghiere sbagliate. Ma tutto quello che il Signore fa è perfetto. Dio non sbaglia mai. Quando noi pensiamo, ah, ma Dio sta ritardando. Dio non sta ritardando. Ah, ma Dio si è dimenticato. Dio non dimentica. Ah, ma Dio, perché non hai esaudito questa mia preghiera? Perché era buono per te che non la esaudisse. Perché Dio ha il controllo di ogni cosa. E se c'è una cosa che mi sciocca nei servi di Dio scritti nella parola di Dio è che non vengono descritti dei supereroi, eroi. Non vengono insegnati, descritti o scritti uomini o donne invincibili, no! Vengono presentati uomini e donne umani come noi, che potenzialmente hanno anche sbagliato, non tutti, ma la maggior parte sì. E se pensiamo alla vita di Davide, da un lato vediamo quest'uomo forte, determinato, l'unico che riesce a presentarsi davanti a un gigante e sfidarlo, mentre un esercito intero tremava davanti alla sua presenza. O che combatte con un orso, con un leone. Ma dall'altro lato c'è uno che è capace di commettere i peccati peggiori che si possano pensare. E Dio continua a chiamarlo l'uomo secondo il cuore di Dio. E questo mi manda in tilt perché certe cose non le riesco a capire. E pensare che da un'unione fuori da Dio viene un discendente dal quale discenderà perfino il figlio di Dio, non lo capisco. Com'è possibile? Perché per noi evangelici certe cose non possono esistere, lo sappiamo, siamo a volte quadrati e inquadrati. E non è sempre un male questo. Ma quest'uomo fa qualcosa di straordinario. E questa è una storia d'onore. Davide aveva un esercito. E in questo esercito c'erano, vengono denominati i 30 fra questo esercito. In realtà erano 37 uomini valorosi. E fra questi 37 uomini in particolare ce n'erano 3 che vengono definiti i prodi di Davide. Seconda Samuele capitolo 23, dal versetto 8. Guardate cosa dice. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Josheb Bashebet. Non mettete questi nomi ai figli, mi raccomando. Sapete cosa significa questo nome? Seduto al posto d'onore e anche guerriero leale e coraggioso. Il Tanchemonita, capo dei principali ufficiali, egli fu chiamato Adino Letzenita perché aveva ucciso 800 uomini in una sola volta. Dopo di lui veniva Eleazar, che significa Dio ha aiutato, figlio di Dodo, figlio di Ahohi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i filistei radunati per combattere, mentre gli israeliti si erano ritirati. Egli si levò e colpì i filistei finché la sua mano esausta rimase attaccata alla spada. E in quel giorno l'Eterno operò una grande vittoria e il popolo ritornò dietro a lui solo per fare bottino. Dopo di lui veniva Shamma, che se da un lato il suo nome significa desolazione, è la figura della lealtà e del coraggio, figlio di Aghe, lo Ararita. I filistei si erano radunati in massa in un luogo dove c'era un campo pieno di lenticchie. Qui ho pensato a Francesco, a una predicazione di Francesco, ancora ricordo l'immagine, quella foto piena di un campo pieno di fiori colorati. Ma Shamma si piantò in mezzo al campo e lo difese e fece una strage di filistei, così l'Eterno però una grande vittoria. Tre dei 30 capi scesero al tempo della mietitura e vennero da Davide nella caverna di Adullam, mentre una schiera di filistei era accampata nella valle dei giganti. Ok? Questi tre uomini, questi tre prodi, mentre era il tempo della mietitura, andarono da Davide, mentre Davide si trovava dentro una caverna. Ho pensato che questi tre camminavano insieme. Lealtà e coraggio camminano insieme. Quando abbiamo lo stesso spirito, lo stesso sentimento, camminiamo insieme. Quando abbiamo la stessa visione, camminiamo tutti insieme nella stessa direzione. Perché è strano, sapete, potremmo percorrere la stessa strada, ma percorrerla in direzioni opposte. E se tu sei dentro una barca e hai due remi, che si potranno chiamare fede e opere, camminerai e remerai nella stessa direzione e la barca andrà avanti. Ma se uno dei due remi rema nella direzione opposta, sai cosa succede? Lo sai? Che la barca inizia a girare su se stessa e girando su se stessa inizia a girare la testa. E se ci gira la testa, cadiamo per terra. Questi tre uomini si presentano nella caverna da Davide e ad un certo punto, perché Davide si trovava lì, perché Saul lo cercava, lo voleva uccidere, sapete tutti la storia, non ve la racconto stamattina, a un certo punto, prima Samuele 22:1, guardate cosa dice, Davide partì di là, si rifugiò nella caverna di Adullam. Quando i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre lo seppero, scesero laggiù da lui e tutti quelli che erano in difficoltà e che avevano debiti o che erano scontenti si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. C'erano con lui circa 400 uomini. Seconda Samuele 23:14, Davide era nella fortezza e c'era una guarnigione di filistei a Betlemme. Davide ebbe un grande desiderio e disse: oh, se qualcuno mi desse da bere l'acqua del pozzo di Betlemme, che è vicino la porta. Versetto 16. I tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo e attinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta. Quindi la presero e la portarono a Davide. Abbiamo capito cosa è successo? Davide pensa a voce alta. Ah, se potessi bere l'acqua del pozzo di Betlemme, quello che è vicino alla porta. I tre prodi sentono. E cosa fanno? Partono in mezzo ad una valle piena di un esercito nemico. Si fanno largo, l'attraversano, arrivano a Betlemme, arrivano al pozzo, prendono l'acqua del pozzo, ritornano indietro, combattendo sempre in mezzo ai filistei, e arrivano da Davide e gli danno l'acqua. Davide cosa fece? Grazie, che buona l'acqua di Betlemme, me la bevo tutta. No, Davide non ne volle bere. Come? Hanno rischiato la vita per te, per prenderti l'acqua e darti l'acqua. Come non ne vuoi bere? Proprio per questo. Davide non ne volle bere, ma la sparse davanti all'Eterno dicendo: lontano da me, o Eterno, il fare questo. Non è forse il sangue degli uomini che sono andati a rischio della loro vita? E non la volle bere. Questo fecero quei tre prodi. Sapete cosa significa questo? Onorare Dio. Davide riconosceva che quell'acqua aveva acquistato un valore talmente alto che solo Dio poteva essere degno di quell'acqua. Lì c'era qualcuno molto più grande e più degno di lui, un re molto più grande che era Dio. E quell'acqua era costato il prezzo del sangue di quei tre uomini. E lui disse: io non sono degno di bere quest'acqua. E pensate, sembra quasi uno spreco, ma lui la offrì e la sparse davanti alla presenza di Dio. Quegli uomini onorarono Davide. Davide onorò Dio. Quegli uomini impararono l'onore da un Davide che sapeva cosa significava onorare Dio. E questi uomini facevano parte di quell'esercito che Davide aveva scelto, uomini in difficoltà, indebitati, scontenti. E mi sono fatto una domanda, ho detto: Signore, ma perché Davide desidera l'acqua giusto giusto del pozzo di Betlemme? Chi aveva costruito questo pozzo a Betlemme? Sapete chi lo aveva costruito? Indovinate? Giacobbe. Non è certo al 100%, ma è quasi sicuramente Giacobbe colui che aveva costruito questo pozzo a Betlemme. Eppure Giacobbe costruì tanti pozzi. Se vi ricordate, a Sicar c'era il pozzo di Giacobbe, dove la samaritana andò per prendere l'acqua e incontrò Gesù, vi ricordate? Ma anche Abramo aveva costruito dei pozzi. Anche Isacco aveva costruito dei pozzi. Ma Davide voleva l'acqua del pozzo di Betlemme, quello vicino alla porta. Lo descrive esattamente. Ma perché quest'acqua era un'acqua benedetta, forse? Non esiste l'acqua benedetta, eh? Il benedetto è solo uno, il Signore. Lui benedice le nostre vite. Lui è la fonte della benedizione. Che sia chiaro questo. Ma Davide voleva quell'acqua. Perché, mi sono chiesto? Sapete perché? Ti è mai capitato di tornare indietro nel tempo e rivedere una scena della tua vita quando eri bambino, associata a un luogo in cui tu hai iniziato la tua infanzia e pensi quel luogo con un ricordo bello e nostalgico, un luogo in cui forse hai gioito, eri spensierato, giocavi, ti divertivi e guardando indietro pensi che è stata bella quella stagione della mia vita, ero sereno, senza pensieri, avevo tutti i capelli, gioivo. Davide era nato a Betlemme, era cresciuto a Betlemme. E al tempo di Davide Betlemme contava poche centinaia di persone residenti. Oggi sono circa 25.000-28.000 solo il centro urbano di Betlemme. Davide era nato e cresciuto lì. E in quel momento di sfida, di stress, in cui era per forza destinato a scappare dalla mano di Saul che voleva ucciderlo, mentre Saul era re di Israele impazzito. E sapete un'altra cosa scioccante? Che in due o tre occasioni Davide aveva Saul nelle mani e poteva ucciderlo. E non lo fece mai. E mentre i suoi uomini gli dicevano: uccidilo, Dio stesso te l'ha dato nelle mani, ce l'hai qui, prendi la spada e uccidilo. La risposta di Davide fu: io non posso mettere la mano contro l'unto dell'Eterno. Questo è onorare Dio, questo è onorare la sua parola. E il ricordo di quell'infanzia, di quei momenti, fece salire nel cuore di Davide quel desiderio e pensò a Betlemme, al pozzo, a quell'acqua. E Betlemme è tradotto in ebraico casa del pane. E mentre Davide desiderava l'acqua del pozzo di Betlemme, Gesù nasceva proprio in Betlemme, così come era stato scritto, la casa del pane, perché quel luogo era un luogo profetico. E lui stesso più avanti Gesù dirà: io sono il vero pane disceso dal cielo, se uno mangia della mia carne e beve del mio sangue avrà la vita eterna. Ed è la stessa frase che dirà alla Samaritana: chiunque beve di quest'acqua del pozzo di Giacobbe avrà ancora sete, ma chi beve l'acqua che io gli darò diventerà dentro di lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Davide sapeva come onorare Dio, aveva imparato cosa significa onorare Dio. Sapete, ero poco più che ventenne, quindi vi parlo di una quindicina di anni fa, una ventina di anni fa, più IVA. E E fin da adolescente avevo un desiderio di arruolarmi, di fare carriera militare. E così, dopo varie situazioni, finalmente aspettavo la risposta. Avevo fatto tutto un iter concorsuale ed erano passati 3 anni e mezzo e ancora non arrivava la risposta. E io aspettavo, e una mattina, alla fine di un culto, ci trovavamo in chiesa in via Laemo da Lentini, la chiesa del pastore Tomasello. Quanti siamo transitati da quella chiesa? Alzate la mano. Pensavo di più. E così, raccontando la storia a un grande uomo che noi tutti conosciamo, fratello Gaspare se lo ricorda bene, fratello Michele La Monica, uomo di preghiera, attraverso una preghiera fatta il mercoledì sera in via Giovanni Bonanno, tantissimi di noi compresi, siamo stati battezzati di Spirito Santo. C'erano degli incontri stratosferici, giusto per tornare un attimo indietro. E quella mattina, parlando di questa cosa, lui a un certo punto si gira verso di me e mi dice: tu devi stare in pace, non ti preoccupare, perché tu ce la farai, perché Dio onora coloro che lo onorano. Sapete, questa parola precisa fu scritta nel mio cuore. Poco dopo arrivò la risposta, e il resto lo conoscete. E questo è l'insegnamento che noi dobbiamo dare ai nostri figli. Dio va onorato. Il re Salomone parla a suo figlio, Proverbi 3, versetto 1, e gli dice: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Benignità e verità non ti abbandonino. Legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non detestare la sua correzione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama come un padre il figlio che gradisce. Sapete, quando Salomone diventò re, c'erano tante cose da mettere a posto. Esistevano ancora gli alti luoghi dove venivano adorati degli altri dei. E quando lui viene nel regno, fa qualcosa che sciocca il cuore di Dio. Prima Re capitolo 3, dal versetto 3. E mi piace come inizia questo versetto. Salomone amava l'Eterno e seguiva gli statuti di Davide suo padre. Tuttavia ancora offriva sacrifici e bruciava incenso sugli alti luoghi. Così il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era l'alto luogo più importante, e su quell'altare Salomone offerse 1000 olocausti. Così a Gabaon l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone e Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti dia. Mamma mia. Se viene Dio da te e ti dice: chiedi quello che vuoi che io ti dia. Che risposta daremo? Cosa risponderesti a Dio se Dio ti dicesse: hai un desiderio, chiedilo e io te lo esaudirò? Quale sarebbe la nostra risposta? La salvezza dei perduti. Abbiamo avuto lo stesso sentimento. Io credo che la risposta giusta sarebbe quella: Signore, la salvezza di ogni persona. Ma già Dio questo desiderio l'ha esaudito. Ma poi lì si innesca un'altra cosa, lo sappiamo. E così Salomone riflette e risponde: tu sei stato grande, hai usato grande benevolenza con mio padre Davide. Lui camminava davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore verso di te. E tu hai continuato a usare questa stessa grande benevolezza e gli hai dato un figlio, cioè io, che sedesse sul suo trono, come oggi sta accadendo. Eterno, tu, mio Dio, hai fatto regnare me, il tuo servo, al posto di mio padre Davide. Ma io sono piccolo, io sono un fanciullo, io non so come mi devo comportare. Inoltre, il tuo servo è in mezzo al popolo che tu hai scelto, un popolo grande, troppo numeroso per essere contato e calcolato. Concedi dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Mamma mia. Chi infatti potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo così numeroso? La risposta di Dio: piacque al Signore che Salomone avesse fatto questa richiesta. Mamma mia. Signore, dammi sapienza per governare su questo tuo popolo. Ci vuole sapienza. Guidami tu, Signore, fa che io possa distinguere il bene dal male, possa capire. Dio gli disse: poiché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, non hai chiesto ricchezze, non hai chiesto neanche la morte dei tuoi nemici, ma mi hai chiesto intelligenza per comprendere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai chiesto. Ti do un cuore saggio e intelligente, cosicché non c'è stato nessuno come te prima e non sorgerà nessuno come te dopo. Ti do anche ciò che non hai chiesto, ricchezze e gloria, cosicché fra il re non vi sia mai nessuno pari a te tutti i giorni della tua vita. Se poi cammini nelle mie vie, osservando i miei statuti e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Wow. Risposta esatta. Salomone è l'uomo più sapiente ricordato sulla faccia della terra. Come lui nessuno. Salomone chiese la cosa giusta a Dio. Salomone onorò Dio. Onorando Dio, mettendo in pratica i suoi comandamenti. Davide, spegni il telefono. I suoi giorni sulla terra furono prolungati. Cosa ci insegna questa parola? Cosa dobbiamo fare noi? Romani 12 e concludo. Da versetto 9. L'onore è frutto dell'amore. Noi onoriamo coloro che amiamo perché lo facciamo con tutto il cuore. Infatti l'Apostolo Paolo scrive e dice: l'amore sia vero, senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Un'altra versione dice: quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Questo rende di più. Fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Torno un attimo indietro. Esercitate l'ospitalità, che significa? Viene dal greco e significa: apri la tua casa per accogliere, ospita i figli di Dio. Scritto anche nella parola di Dio che alcuni, non sapendolo, ospitando dei figli di Dio dentro casa propria, hanno ospitato. Quindi se io ti chiamo e ti dico: guarda, stamattina ci saranno due angeli, hanno bisogno di una casa dove dormire, qual è la tua risposta? Casa mia è aperta, vero? Guarda, stamattina ci sono due fratelli che hanno bisogno, gli prendo un B&B. Esercitate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Sempre più difficile. Pensa qualcuno che ti perseguita e pensa che Dio ti dice: benediscilo. Benediscilo. Benedite e non maledite, perché benedizione e maledizione, parti da questo principio, sono come due boomerang. Se tu lanci una benedizione, quella ritorna a te. Se tu lanci una maledizione, anche quella ritorna. Noi siamo chiamati a benedire, non maledire, perché noi siamo figli di benedizione. Noi siamo benedetti e i benedetti sono chiamati a benedire. Amen. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate gli stessi pensieri gli uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Significa: noi dobbiamo fare la nostra parte se possibile, poi arriverà un momento che non dipenderà più da noi. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, lascialo morire di fame. Dagli da mangiare. Al nemico, forse la traduzione ha sbagliato, se il tuo amico doveva scrivere ha fame, dagli da mangiare, non ha sbagliato nessuno, abbiamo sbagliato noi. Se ha sete, dagli da bere, Perché accadrà, e di questo tanti ne abbiamo fatto esperienza, che facendo questo tu lo metterai in crisi, radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Ma come? Io gli faccio male e questo mi fa bene, ma com'è possibile? Ma com'è combinato questo? Questo non è normale, infatti non siamo normali. E poi il versetto 21, questo è stupendo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Quanto è meravigliosa la parola di Dio. È difficile da mettere in pratica, tranquilli. Non è facile per nessuno, ma facendo questo noi faremo in modo che la mano di Dio possa rilasciare benedizione nella nostra vita. Perché quando noi facciamo questo, noi stiamo benedicendo la vita delle persone. E quando stiamo benedicendo la vita delle persone, anche di fronte alle cattiverie che ci possono fare, noi li metteremo in crisi e loro capiranno che quello che noi facciamo non viene da noi, perché il cuore dell'uomo è insanabilmente malato. Questo viene da qualcuno più in alto, che è il Signore. E mettiamo in crisi le persone. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Non è facile, lo so. Ma non è neanche impossibile, perché il Signore l'ha fatto con noi. Quando noi eravamo nemici, Lui ci ha fatto solo il bene, ha dato la sua vita, è morto sulla croce per salvarne molti. Dobbiamo onorare il Signore con la nostra vita. Io sono certo che stamattina abbiamo risolto un bel problema. Sono convinto che tanti non arriveranno più in ritardo in nessun incontro in cui noi celebriamo il Signore, perché a Lui dobbiamo dare onore e gloria. E non è che Dio dice: no, stamattina questi si sono comportati male, quindi io non ci vado in chiesa. No, Lui viene sempre con la sua presenza. Pronto per cancellare, per purificare, per santificare, per consacrare, per renderci belli alla sua vista. Perché lo sa che siamo piccoli, polvere, ma Lui è morto per questi piccoli, ha dato la vita per la Chiesa. E la Chiesa è nel cuore di Dio, la Chiesa è il cuore di Dio. Gesù è il capo della Chiesa, il capo del corpo. Gesù ha vinto su quella croce per la Chiesa, per vedere me e te salvati. Questa era la gioia che gli era posta davanti quando andava fino a morire su quella croce. E se io penso come la gioia eravamo noi, mi viene difficile da capirlo. Ma ecco che capiamo che non è per meriti, è per grazia, la sua grazia, la grazia che Lui ha provveduto. Questo è il dono di Dio. Ecco perché la parola dice: voi siete salvati per grazia mediante la fede. Questo non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opera, affinché nessuno si glori. Non ci possiamo gloriare se non nel Signore, cioè dando sempre la gloria a Lui per ogni cosa. Salomone offrì 1000 tori. Quella notte Dio si presentò a lui. Salomone scioccò il cuore di Dio. Chiedimi quello che vuoi, te lo darò.
Wow.
Chiedimi quello che vuoi, te lo darò. Se stamattina Dio ti dice: chiedimi quello che vuoi, te lo darò. Di cosa hai bisogno stamattina? Stamattina c'è un'intimità con Dio particolare. Vi chiedo di alzarvi, chiedo al team di venire qua su. Cercate di non distrarvi troppo, per favore, manteniamo.